tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica a cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Ben ritrovati a Tempo dello Spirito, un saluto cordiale da Luisa Nitti.
E un saluto anche da Paolo Tognina. Quale migliore augurio all'inizio di un nuovo anno se non di riuscire a portare a casa una pesca miracolosa?
E certo, fare il pieno, per così dire, di nuovi progetti, di risultati positivi nella vita privata o professionale. È quello che speriamo un po' tutti.
Anche i discepoli di Gesù, nella meditazione biblica che ascolteremo, sperano in una pesca abbondante.
Ma questo non accade finché Gesù non dice loro di gettare ancora le reti e vedremo quali saranno i risultati sorprendenti.
Dopo la meditazione biblica ascolteremo un brano musicale del cantante Ben Harper, mentre per la rubrica Tempo Presente incontreremo David Lloyd-Wheeler, direttore della Casa delle Religioni di Berna, una realtà di grande interesse inaugurata esattamente 5 anni fa.
E in chiusura della puntata daremo spazio alla rassegna stampa e a qualche appuntamento che vi suggeriamo di mettere in agenda.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
La pastora evangelica battista Cristina Arcidiacono propone questa mattina una meditazione biblica sul racconto della pesca miracolosa.
Il testo è tratto dall'Evangelo di Luca al capitolo 5, i primi 11 versetti.
Ascolteremo innanzitutto la lettura del testo biblico che è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide due barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Com'ebbe terminato di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le reti per pescare». Simone gli rispose: «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però, secondo la tua parola, getterò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e due le barche tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono.
Ti auguro una pesca miracolosa. Ti auguro la trasformazione della tua quotidianità nello straordinario della chiamata di Gesù a seguirlo. Il Vangelo di Luca descrive Gesù che predica alla folla, annunciando la parola di Dio. Gesù dice la parola di Dio e compie la parola di Dio. Mentre la dice, la fa. Ed ecco che vede due barche e i pescatori che lavano le reti. Gesù sale su una delle barche, su quella di Simone, e continua a insegnare. La Chiesa, fin dall'antichità, è stata dipinta come una barca. Gesù sale sulla barca, sulla nostra barca. Non c'è da stare tranquilli quando Gesù è sulla barca con te. Il minimo che può capitarti è una tempesta, ci raccontano i Vangeli. E infatti la vita di questi pescatori non sarà più la stessa. Dopo aver insegnato, dà a Simone l'ordine di gettare le reti per pescare. E la pesca sovrabbondante che avverrà sarà la parabola che trasformerà Simone in Pietro, da pescatore a pescatore di uomini. Gesù parla al centro della vita, là dove Simone è, dove sono io, e la trasforma, non facendola diventare altro, ma cambiando la mia visione, il mio sguardo. Dipendesse da me, non mi metterei di nuovo al lavoro, fuori di tempo e ormai svogliato, ma su questa parola, a partire da essa, getterò le reti. Partirò, come ha fatto Abramo, sulla tua promessa. Da un rapporto dell'agenzia Demos emerge che quasi il 70% dei cittadini italiani, 2 su 3 dunque, pensa che gli altri approfitterebbero della loro buona fede. La fiducia, insomma, non paga. Questa è l'esperienza contro cui le parole servono poco. Noi vogliamo questa mattina andare alla scuola di Simone, provare a fare quello che è chiesto a donne e uomini che hanno detto sì a Cristo. Sulla tua parola getterò le reti. Nel libro dell'Ecclesiaste, al capitolo 11, il saggio dice: «Getta il tuo pane sulle acque». Una richiesta quantomeno bizzarra, seguita dalla promessa «perché molto tempo dopo lo ritroverai». Un altro modo di leggere questa frase è «semina le acque», altrettanto folle, un po' come la richiesta del maestro che sale sulla barca di un pescatore e gli insegna di nuovo a pescare. Richieste folli, come folle è l'Evangelo della croce. Martin Lutero scriveva in un suo sermone su questo testo che il miracolo di Gesù insegna che Dio provvede alle nostre necessità materiali. Non siate con ansietà solleciti di che vestirete, di che mangerete. Siete preziosi agli occhi di Dio. Nello stesso tempo sposta l'attenzione su un altro piano, il suo piano. Gettare le reti fuori di tempo, affidarsi a Dio, significa affondare nella sua grazia, lasciare che le onde fresche della sua grazia invadano la barca sulla quale stiamo, perdersi per essere trovate e trovati in Lui. Tutto questo stordisce. Simon Pietro si spaventa, si sente nudo come Adamo nel giardino. Signore, allontanati, perché sono un peccatore. Non è il giudizio che accoglie Simone, ma la grazia. Non temere, dice il Signore, di fronte al dubbio, all'incredulità, alla difficoltà di cambiare, ti porto una nuova possibilità di vita. Ti farò pescatore di uomini. È un'immagine che colpisce. Negli ultimi anni, fino a questi ultimi giorni, sono stati pescati nel Mediterraneo migliaia di uomini, fra loro donne, bambini, morti. Migliaia di morti uccisi dalle acque, ma prima da un sistema economico di scarsità, da un'economia di guerra, di potere, che vuole la morte di molti per la ricchezza di pochi. E in mezzo ci sono quei 2 italiani su 3 che non hanno fiducia nel prossimo, che hanno paura degli stranieri, che li vedono come il nemico, perché così si racconta loro, così si ascolta, così si legge. Ecco che la parola di oggi è Cristo, che annuncia la parola di Dio alle folle, parola di grazia e di fiducia, che invita ciascuno e ciascuna a fare le cose che sappiamo fare, trasformate e trasformati dal suo amore. L'episodio della pesca miracolosa che il Vangelo di Luca mette all'inizio dell'attività di Gesù come chiamata dei discepoli è situato alla fine del Vangelo di Giovanni. In esso Cristo risorto invita i discepoli, tornati a fare i pescatori, dopo una notte di pesca infruttuosa, a gettare ancora una volta le reti. Viviamo nel tempo dell'assenza di Gesù, nel tempo della sua resurrezione. E in attesa della sua venuta siamo chiamate e chiamati a continuare a gettare le reti fondandoci sulla sua parola, su Cristo stesso, sulla croce, su questa follia che innalza gli umili e abbassa i superbi, su questa potenza che si fa perfetta nella debolezza. Siamo chiamati a non aver paura di essere folli, a non aver paura di amare, di fidarci gli uni delle altre, a non confondere la pace con la sicurezza dei catenacci o dei muri. All'inizio di quest'anno vogliamo lasciare le nostre reti annodate dal risentimento, dalla rassegnazione, dalle delusioni a terra e salire sulla barca su cui ci invita Cristo, a lasciarci pescare dalla sua parola per fare di noi stesse, di noi stessi, una pesca sovrabbondante.
How I am strong is to know what makes me weak. How I am found is to know just whom I seek. The gift of a blessing, the burden of a sin. Oh, turn, turn to Him. I wanna be ready. I wanna be ready. I wanna be ready. Ready to put on my long white robe. Nailed a cross from hand to hand for the sin of every woman and man, and all upon his earth is all within his plan. And I know this shall be my journey home. I wanna be ready. I wanna be ready. I wanna be ready. Ready to put on
I Want to Be Ready è il brano del cantante statunitense Ben Harper che abbiamo proposto dopo la meditazione curata dalla pastora Cristina Arcidiacono. Si intravedono in questa canzone dei riferimenti spirituali al peccato, al perdono, alla crocifissione.
Voglio essere pronto, canta infatti Ben Harper, ed è inevitabile intravedere qui il monito evangelico «Siate pronti», contenuto ad esempio nell'Evangelo secondo Matteo, «Siate pronti», perché nell'ora che non immaginate il figlio dell'uomo, cioè Gesù Cristo, ritornerà.
Un bellissimo pezzo musicale che vi invitiamo a riascoltare, così come tutta la puntata di Tempo dello Spirito, collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla nostra trasmissione.
Tempo presente. Dentro l'attualità.
Siamo alla rubrica Tempo Presente adesso e ci spostiamo a Berna. Per quale motivo, Paolo?
Andiamo a Berna perché è proprio lì che 5 anni fa fu inaugurato un progetto molto interessante, la Casa delle Religioni.
Un luogo di incontro aperto, molto stimolante. Ascoltiamo il tuo servizio.
Buddisti, induisti, musulmani e cristiani tutti sotto un medesimo tetto, è ciò che succede nella Casa delle Religioni di Berna. 8 comunità di fede convivono in un unico edificio, pregano una accanto all'altra, dialogano tra di loro.
Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah.
Inaugurata ufficialmente nel 2014, la Casa delle Religioni di Berna è stata diretta fino a pochi giorni fa dal teologo evangelico David Leutwiler. Con lui parliamo questa mattina della sua esperienza. David Leutwiler, dopo 5 anni di attività, si può dire che l'esperimento Casa delle Religioni sia un successo?
Ja, das ist gelungen. Das klingt immer wie besser.
Sì, il progetto funziona e sta avendo successo. Ogni giorno ci sono gruppi di visitatori che arrivano da noi e vogliono sapere quello che facciamo. I nostri workshop sono ben frequentati e all'interno della casa, tra le comunità di fede che la abitano, si è avviato un dialogo positivo. Certo, ci sono anche delle tensioni, litighiamo, discutiamo. Proprio come succede tra inquilini di uno stesso palazzo o di un medesimo appartamento. Discutiamo del riscaldamento, di chi possa usare il piazzale di fronte alla casa, ma anche di questioni di contenuto. Guardando dall'esterno, spesso si dimentica che nella casa ci sono 8 diverse comunità che insieme cercano di trovare una via comune. E dunque c'è molto lavoro da fare per crescere.
8 diverse comunità di fede che si rifanno a diverse divinità. Com'è possibile tenere insieme tutte queste religioni e tutte queste divinità sotto un unico tetto?
Il nostro sforzo principale non consiste nel voler mettere insieme le diverse divinità. Al centro del nostro progetto c'è l'essere umano, la nostra umanità, che ci rende così simili. Questo è ciò che ci unisce. Non pretendiamo che le divinità si uniscano, non le vogliamo ridurre a un solo denominatore. Poi può succedere che ci scopriamo vicini anche nella nostra religiosità, ma non è questo il cuore del nostro progetto.
Tante religioni diverse, tutte insieme, gente di diversa provenienza e cultura. Non nascono problemi di convivenza?
Ja, da kommen sich Bedürfnisse quer, aber das ist wie das richtige Leben.
Sì, certo. Ci sono aspettative e desideri che si scontrano. Ma non è nulla di diverso da ciò che capita nella vita di ogni giorno. Occorre trovare insieme delle soluzioni accettabili. Ad esempio, la comunità buddista ha accettato di avere locali più bassi perché non ha esigenze di spazio verso l'alto, in quanto le cerimonie prevedono che la gente stia spesso seduta per meditare. Mentre, ad esempio, i musulmani avevano bisogno di un secondo livello per costruire una balconata. Sono stati processi lunghi, ma importanti, per trovare delle soluzioni.
Visitando la Casa delle Religioni di Berna sulla Europa Platz, colpisce il fatto che il tempio indù è molto grande, copre 800 metri quadrati. La moschea è un po' più piccola, misura 500 metri quadrati. Altri spazi sono più piccoli ancora. Non ci sono state discussioni e attriti sulla distribuzione delle superfici?
Ma certo. I litigi sono il motore, sono il carburante che permette di andare avanti. Le soluzioni migliori si trovano proprio quando qualcuno non è contento e si lamenta. Perché allora si parla di cose che stanno veramente a cuore alle persone. Chi non bisticcia mai, forse, non ha nulla a cui tiene davvero. Spesso dobbiamo anche chiederci se siamo andati o meno fino alla radice del problema. La giustizia non consiste sempre nel dare a tutti la medesima cosa o la stessa quantità. Nella Casa delle Religioni la giustizia significa dare a ciascuno ciò di cui ha bisogno. Cerchiamo di capire che cosa serve a ognuno e su quella base abbiamo cercato di trovare soluzioni.
La Casa delle Religioni accoglie comunità e persone che sono comunque già disposte al dialogo, ma i fondamentalisti, i più conservatori, quelli non ci sono. Non è un limite di questo progetto.
Ja, die Fundamentalisten, die sind wirklich schwierig zu erreichen.
Beh, è difficile coinvolgere i fondamentalisti, i più radicali. Eppure ritengo che in tutte le comunità che sono presenti nella Casa delle Religioni ci siano diverse correnti, dai più moderati e liberali ai conservatori. Questo mi sembra un aspetto importante. I credenti che frequentano la Casa delle Religioni possono scegliere di partecipare solo alle cerimonie della propria religione, senza dover entrare nei locali delle altre comunità di fede. Soprattutto nei primi anni abbiamo sottolineato fortemente questo aspetto, perché ciascuno potesse trovare nella casa un luogo dove praticare la propria religione. E questo ha fatto sì che qui si ritrovino diverse tendenze e diverse correnti.
La casa delle religioni offre molte opportunità a chi ci abita e nel suo insieme è diventata col passare del tempo anche un grande laboratorio di convivenza. Quanto è importante l'incontro con l'altro e soprattutto come influisce questo sulla propria identità?
Nel 2011, con i collaboratori della Casa delle Religioni, abbiamo fatto una gita ad Einsiedeln per visitare il convento. Non ero mai stato lì, in quel monastero cattolico. E lì mi sono improvvisamente reso conto di essere riformato. Improvvisamente ho capito il perché. Ho visto le differenze, ho notato ciò che mi distingue. Simili esperienze si possono fare solo incontrando il diverso, solo ponendosi di fronte all'altro. Questo è un processo che nella Casa delle Religioni accade quotidianamente. Le persone vengono rimandate alla loro identità, ai loro valori, alle loro convinzioni. E così hanno riscoperto ciò che per loro è importante. Ma questo può essere articolato o notato solo attraverso l'incontro con persone di fedi diverse.
E dopo questo incontro con David Leutwiler, direttore della Casa delle Religioni di Berna, arriviamo adesso alla rassegna stampa.
Visto e letto. Uno sguardo alla stampa.
Paolo, che cosa proponi questa domenica per la nostra rassegna?
Oggi vi propongo di dare insieme un'occhiata al numero di gennaio del mensile delle chiese evangeliche in Svizzera Reformiert. Il numero di gennaio apre con un interessante articolo, un'intervista con un leader protestante sudafricano, Jerry Pillay, che potrebbe essere nominato prossimamente segretario generale del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Bene, Jerry Pillay offre uno sguardo d'insieme sulla situazione del Sudafrica, fa un'autocritica, dice che da quando in Sudafrica non c'è più l'apartheid si è perso molto tempo per via della corruzione e della violenza che è stata permessa anche dal presidente Jacob Zuma. E poi mostra degli esempi positivi nel nuovo Sudafrica, parla per esempio del titolo mondiale vinto dalla squadra di rugby in Giappone, una squadra che adesso non è più composta solo da giocatori bianchi ma anche da giocatori neri, e poi dice che il ruolo delle donne in Sudafrica sta migliorando, le donne sono sempre più protagoniste. Ricorda la figura di Zozibini Tunzi, che qualcuno ricorderà, è stata eletta l'8 dicembre scorso Miss Universo ad Atlanta negli Stati Uniti. L'articolo conclude dicendo che da questo punto di vista forse anche le chiese dovranno fare dei passi avanti, perché non sempre nelle chiese le donne godono di una posizione di preminenza. Poi ancora è il dossier contenuto nel numero di gennaio di Reformiert che pone una domanda: vivremo in eterno, vivremo per sempre? Il sogno dell'umanità è quello di sconfiggere la morte. Ci stiamo pian piano avvicinando, per esempio in Svizzera la vita umana si è di molto allungata, gli uomini vivono mediamente 81 anni, le donne addirittura 86 anni, molto molto di più di quanto non vivessimo in passato, siamo però ancora lontani dall'eternità. C'è chi comunque dice che tra una trentina d'anni potrebbe essere possibile creare una coscienza artificiale oppure un essere artificiale che replica la coscienza umana, e a Losanna c'è un progetto, lo Human Brain Project, che intende replicare attraverso un computer il cervello umano. J. gennaio è un mese importante per l'ecumenismo e per il dialogo. Si svolge ogni anno la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani fra il 18 e il 25 di questo mese.
È un'iniziativa promossa congiuntamente dal Consiglio Ecumenico delle Chiese e dal Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Anche in Ticino gli appuntamenti sono molti. Ne parliamo questa mattina al telefono con Don Rolando Leo, presidente della comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino.
Don Rolando Leo, buongiorno.
Buongiorno a tutti, un caro saluto.
Qual è il tema della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2020?
Il tema è tratto dagli Atti degli Apostoli, capitolo 28, versetto 2. Il tema della liturgia, il tema della giornata, sostanzialmente questo: ci trattano con gentilezza. Quindi è un richiamo proprio all'ospitalità in senso proprio liturgico, teologico, cristiano a largo spettro, cioè l'accogliersi a vicenda. E infatti abbiamo proprio occasione di esercitarla, di provare a vivere questa accoglienza in questo anno per noi speciale.
Quali sono gli appuntamenti più importanti previsti nel Canton Ticino intorno alla settimana di preghiera?
Abbiamo sempre alcuni culti durante quella settimana, ce n'è uno a Locarno, ce n'è uno a Bellinzona circa a metà settimana, ma il clou avverrà a Lugano, perché a Lugano noi celebreremo il 20° anniversario dalla fondazione della comunità di lavoro delle chiese cristiane nel Canton Ticino. Il primo appuntamento è sabato sera 18 gennaio con una cena di accoglienza di chi è stato a capo della comunità di lavoro, presidenti, vicepresidenti, fondatori in questi ultimi 20 anni. In secondo luogo avremo invece aperto al pubblico proprio un concerto presso la Chiesa Evangelica Riformata di via Cattaneo a Lugano, un concerto con la presenza del coro coreano di Milano, questo sarà alle 20:30 il sabato 18. La celebrazione liturgica, il culto vero e proprio, avrà luogo invece domenica 19 gennaio alle 16:30 presso la Cattedrale di Lugano. Sarà accolto tutto il pubblico dal nostro Vescovo Valerio, che è il padrone di casa, ma la celebrazione avrà una predicatrice d'eccezione. In questa occasione avremo la pastora Adele Kelham, che è membro del comitato svizzero della comunità di lavoro e arcidiacona anglicana.
Dunque molti appuntamenti importanti. In una battuta, qual è l'importanza della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani?
Ricordarci, perché abbiamo bisogno di memoria, di fare memoria, ricordarci chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo andando, cioè dove e verso quale meta camminiamo. Penso che la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani ci serva proprio per fare questo tipo di memoria.
Don Rolando, grazie per queste considerazioni.
Prego, grazie a voi e auguri.
Grazie per essere stati con noi. Tempo dello Spirito torna fra una settimana.
Un ringraziamento va anche al tecnico Yuri Ruspini, che ha lavorato oggi con noi.
Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica, a risentirci.